Diamo inizio al Consiglio Comunale, il primo punto all'ordine del giorno, la lettura, approvazione all'appello. Scusi, dottoressa.
Buonasera. Stefano Frattini.
Presente.
Guglielmo Bossi.
Presente.
Silvia Flora Maria Lo Russo.
Presente.
Renato Malnati.
Presente.
Luca Bonarrigo.
Presente.
Moreno Martignoni.
Presente.
Marta Cerizza.
Presente.
Elisa Cremona.
Presente.
Daniele Prevedello.
Presente.
Francesco Bosco.
Presente.
Mauro Tenconi.
Presente.
Paolo Trevisan.
Presente.
Caterina Macchi.
Il primo punto all'ordine del giorno è la lettura e approvazione verbali di deliberazione numero 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 28 aprile 2026 e il numero 12 del 10 giugno 2026. Ci sono interventi?
Ah. Sono presente al
microfono.
Non essendo stata presente al Consiglio del 10 di giugno, in questo caso posso comunque votare parzialmente l'approvazione o devo astenermi a prescindere?
Separata, okay. Quindi
lo inserisco.
Beh, posso dirlo anch'io. Chi è favorevole ai verbali del 28 aprile? Unanimità. E poi per il 10 giugno, chi è favorevole? Unanimità e astensione di Cerizza, giusto? Ok. Secondo punto all'ordine del giorno è l'approvazione di schemi di convenzione di rinuncia a diritto uso pubblico di area identificata all'NCU Mappali 1250, sezione SC in via 1 maggio per formazione di cabina elettrica. Allora, a fronte di una manifestazione di interesse formulata dalla società Nuova Tecnosac SRL, che in questo momento utilizza il capannone e l'area pertinenziale della cabina, l'amministrazione comunale Gazzaschiano non ha mai esercitato il diritto di uso pubblico della sussistente cabina. Quindi è utile e vantaggioso per la comunità una cabina elettrica che venga servita anche a uso pubblico a favore del gestore nazionale della rete, quale opera urbanizzazione primaria e con possibili scenari di pubblica utilità e transizione energetica, quindi fotovoltaico e connessione con CER. Questa amministrazione non ha mai utilizzato quella cabina e nella legata convenzione che penso abbiate visto con la ditta citata precedentemente, l'amministrazione non avrà nessun onere finanziario diretto o indiretto per i lavori a cabina elettrica. Verrà versata la quota di rinuncia del diritto all'uso pubblico di superficie di 10.000 euro in favore dell'amministrazione comunale e tutte le spese notarili di registrazione e ogni eventuale tassazione saranno a carico del proponente. E inoltre saranno rispettati gli impegni di cui la comunicazione pervenuta da Enel Distribuzione, che era datata al protocollo numero 4955 del 2 agosto 2021. Detto tutto questo, noi stasera andiamo a approvare la cessione di questa cabina elettrica e la convenzione che viene allegata alla delibera. Ci sono interventi? Bosco.
Bosco, no, non c'è nessuna cabina elettrica, sindaco. La cabina devono ancora costruirla. È la cessione dell'area standard, dell'area in convenzione, proprio per costruire la cabina. Per cui questo deve essere chiaro. Io ho letto, e sono comunque d'accordo, perché l'area addirittura era stata destinata a manifestazione, ma siamo in una zona periferica del comune di Schianno. C'è un errore nella convenzione che vorrei far presente, dove si fa riferimento proprio alla convenzione che era stata fatta col comune e si danno dei numeri di trascrizione errati.
Il numero di trascrizione cosa intende?
La trascrizione della registrazione. La trascrizione dell'atto di pagina 2, i dati che riportano i numeri di trascrizione della convenzione col Comune Gazzada sono errati. Fatelo presente al notaio. Se andate a vedere la trascrizione della convenzione che gentilmente mi sono fatto mandare dal professionista, che è registrata e trascritta, riporta i numeri esatti, così come le riporta anche un atto di vendita fatto successivamente da un altro notaio, per cui è solo per informarvi che i dati sono sbagliati. Comunque non è la cessione di una cabina, ma è proprio la cessione dell'area standard, che a noi non ci serve, per cui in questa delibera di consiglio noi andiamo a provare la cessione, quindi la chiusura di questa convenzione che era in essere. Abbiamo in più l'utilizzo della cabina quando sarà realizzata, e tutti gli oneri e le spese sono a carico comunque della ditta che la realizzerà.
Grazie consigliere Bosco.
Il fatto che dobbiamo,
sì, su quello che ha detto verifichiamo, e ovviamente sì, chiederemo al professionista.
Ma
se volete, comunque questo
anche
è quello che è arrivato agli uffici.
Vi posso dare anche la trascrizione? Se volete metterla agli atti ve la do.
Sì, la leghiamo agli atti, comunque poi vabbè, daremo mandato al responsabile ufficio tecnico di verificare.
Sì, ma sarà il notaio comunque a dover cambiare quello che c'è da cambiare, insomma.
Sì, perché anche noi è stata trasmessa agli uffici al notaio, quindi non è che...
Sì, ma io non lo metto in dubbio, siccome a me interessava leggere la convenzione, che era la cosa che mi interessava di più, non sono riuscito a trovare la trascrizione in conservatoria, per cui non ho fatto nient'altro che chiamare il professionista e chiedere se mi mandava gentilmente la trascrizione, cioè direttamente la convenzione che è stato fatto.
Ok. Ci sono altri interventi? Consigliere Trevisan?
Anche noi voteremo a favore di questo, nulla da eccepire. Soltanto una domanda. Qual è stata l'amministrazione che ha ritenuto erroneamente di poter istituire una convenzione del genere, che poi non ha avuto fondamentalmente nessun effetto?
Non
quale anno? Perché visto che c'è scritto ricostruzione storica, qualcuno avrà
il
visto
il processo
l'ultima, se mi permettete, l'ultima modifica alla convenzione del 2019.
Sì, quella,
si parte quella, poi
capito? Sì. La Costituzione è antecedente, 2000 forse.
Il diritto è stato
sì, 2009-2010. Sì.
Poi un iter che si trascina, cioè che è iniziato nel 2019 e poi è proseguito anche nel 2021. Per cui.
No, ma questo è stato fatto nel momento della costruzione dell'immobile, non nel 2019.
No, certo, questo.
Vabbè.
Ok. Quindi, preso atto dell'intervento del consigliere Bosco, che allegherà poi.
Pensavo di averla portata, non ce l'ho qui, ve la
mando. Noi chiederemo anche noi comunque riferimenti al professionista,
sì.
E poi daremo mandato. Ma
anche perché per interesse mi sono fatto mandare anche la documentazione grafica di dove verrà realizzata, perché mi interessava anche quello.
Sì, la documentazione grafica che poi era anche all'interno.
Non è l'estratto di mappa, l'estratto di mappa è un estratto di mappa indicativo. La documentazione grafica è proprio la realizzazione di questa cabina più o meno con dimensione di tutto. Stiamo parlando di una cabina più o meno di 5x2,50, per cui non è una cosettina, è proprio una casetta che verrà realizzata, e in convenzione è prevista anche la recinzione eventuale dell'area esterna.
Ok, quindi mettiamo i voti. Chi è favorevole? Unanimità. Sì. Allora, immediatamente esecutive. Chi è favorevole? Unanimità. Il punto numero 3, il bilancio consolidato 2026, esercizio dell'opzione S articolo 233 bis, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000. Lascio la parola all'assessore, il dottor Bonarrigo.
Allora, il punto 3 prevede l'approvazione del bilancio consolidato 2026 e in particolare dell'esercizio dell'opzione che abbiamo già approvato precedentemente, ex articolo 233 bis comma 3. Questa opzione prevede che i comuni che hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non siano tenuti a tenere la contabilità economico-patrimoniale e di conseguenza non è necessario che abbiano contezza del bilancio delle partecipate o dell'affidamento esterno di incarichi di consulenza. E pertanto acquisito e allegato il parere favorevole dell'area finanziaria, ex articolo 49, direi che possiamo votare come negli anni precedenti in modo favorevole, se siete tutti d'accordo.
Sono interventi? Preso d'atto. Chi è favorevole? Unanimità. Punto 4. Approvazione e validazione del piano economico finanziario, PEF, degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, terzo periodo regolatorio, quadriennio 2026-2029, redatto ai sensi del metodo tarifario rifiuti MTR3 di ARERA. Lascio la parola all'assessore, dottor Bonarrigo.
Allora, qui abbiamo il piano economico finanziario che sostanzialmente si basa su due disposizioni particolari dell'ente relativo alla gestione dell'energia e dei rifiuti ARERA. Come sapete, l'ente ARERA dalla legge 205 del 2017, articolo 1, ha ricevuto mandato di predisporre i metodi tariffari, l'approvazione delle tariffe definite e il controllo della corretta redazione dei piani di economia e finanza relativi alla gestione dei rifiuti. Questa mozione è particolarmente importante perché da questa deliberazione di consiglio che viene sottoposta alla vostra attenzione, che noi andiamo ad approvare, noi andiamo a rinnovare il PEF che abbiamo già approvato nel 2004-2025 con alcune modifiche e lo rinnoviamo per il periodo 2026-2029. Ci sono due riferimenti particolari che vengono citati anche nelle relazioni, che sono la delibera di ARERA 397 del 2005 RRIF, che istituisce il nuovo metodo di calcolo sostanzialmente dei coefficienti del piano economico finanziario, che trovate nell'Excel allegato. E inoltre la determina di ARERA 2025 di TAC, che prevede la predisposizione dello schema di allestimento del PEF. Sulla base di questi due riferimenti che ARERA va a implementare rispetto agli anni precedenti e ai precedenti metodi MTR1 e MTR2, andiamo a stabilire le tariffe, che sono tariffe previsionali, che però derivano dal conto consuntivo 2025, quindi stabilite, e con particolare riferimento al 2026, il cui totale del PEF quindi è 585.952 euro. L'approvazione di questo documento è importante, e concludo, perché poi andrà a determinare il valore di importo della tassa rifiuti, cioè della TARI, che in base al DPR 158 del 99 deve andare a coprire il costo del servizio, e in base alla legge 147 del 2013, articolo 1, comma 654, obbliga i comuni a garantire la copertura integrale dei costi di investimento. Quindi il valore della TARI, che approveremo al punto successivo, dovrà andare a coprire il valore determinato di questo piano economico finanziario. E con questo penso di aver detto le cose più importanti, diciamo.
Ci sono interventi? Consigliere Bosco.
Bosco. Io su questo punto mi asterrò, ma per un semplice motivo. Io recentemente ho scritto al Comune, ho scritto all'amministratore delegato di Sieco, in relazione a una situazione che si era creata a Gazzada, dove nell'arco di 3 settimane sono stati depositati 45 sacchi circa di sacchi viola con dentro di tutto e di più. Io ho chiesto Allora, intanto speravo che l'operatore di Sieco non li portasse via per fare pressione sull'amministratore e quindi sui condomini o su chi aveva comunque depositato questi sacchi. Questa cosa non è stata fatta e dall'amministratore delegato mi è stato scritto che per acchiarimento della mia richiesta mi è stato scritto che per decoro pubblico loro tirano su qualsiasi cosa. Davanti a questa affermazione mi chiedo, visto che siamo un comune riciclone, come funziona il riciclo. Sono curioso. E quindi come faccio a provare un PEF? Dove diciamo che ricicliamo tutto. In realtà non è così. E la spiegazione che mi è stata data da Sieco non è che mi ha illuminato o mi ha reso entusiasta. Perché vuol dire incentivare la gente a fare quello che vuole. Perché la verità è questa qua. O sbaglio?
Non conosco...
Consigliere Trevisan.
Grazie. Non conosco nello specifico la questione, però in questo caso, tra virgolette, i vigili urbani sarebbero dovuti intervenire. Sarebbero dovuti intervenire perché comunque Sieco, magari per problemi, per questioni igieniche, sanitarie, è tenuto a... Ma l'amministrazione comunale sarebbe dovuta intervenire probabilmente, diciamo, la butto lì, con i vigili minimo, per riuscire a stabilire la correttezza dell'esposizione di questi sacchi viola. Però non voglio fare un dibattito, però mi sembrerebbe logico.
No, no, non è questione di dibattito.
Non Sieco.
No, no, io l'ho scritto, a tutti i consiglieri. L'ho scritto all'amministrazione, l'ho scritto a tutti i consiglieri e l'ho scritto all'amministratore delegato di Sieco perché per me era importante. La seconda settimana si è verificato la stessa cosa. Io speravo, ribadisco, che l'operatore... Io poi tra l'altro non volevo in alcun modo andare contro l'operatore che si fa un mazzo tanto a ritirare i sacchi dell'immondizia, per cui sono stato io a dire all'amministratore delegato che probabilmente l'operatore ecologico per correttezza, per pulizia, per decoro li ha portati via. Ma non funziona così, perché la settimana dopo cosa ho fatto? A parte che li ho fotografati nelle tre settimane, l'ultima settimana io ho mandato una comunicazione all'amministrazione e all'amministratore delegato prima che passassero a ritirare i sacchi, due giorni prima. E mi sono detto, davanti alla mia lettera partirà qualcosa, succederà qualcosa. Perché nel momento in cui mi metti solo, non me li ritiri e mi metti un adesivo non conforme, io, Francesco Bosco, chiamo l'amministratore e gli dico, adesso tu intervieni sul condominio, e compreso il sottoscritto perché fa parte del condominio, e fai pagare a tutti. Perché se uno fa una regola e non viene rispettata e nessuno fa nulla, si incentiva sempre di più a fare peggio. Se poi Sieco mi dice no, io comunque sono per decoro pubblico, porto via tutto, che poi non è vero, non funziona. Perché non funziona? Per cui io dico, e lo dico al Consiglio Comunale perché... Perché magari in Consiglio Comunale la parola si fa un po' più importante e allora magari qualcuno si muove di più. Io ho chiesto, tra le altre cose, come siamo passati da 17 euro, continuo a dirlo, da 17 euro nel raccolta porta a porta ingombrante a 95 euro. Da contratto era 17. La risposta? Niente, abbiamo visto che non ci stavamo dentro, abbiamo aumentato. Ma da dove? Dov'è il documento che dice qui in comune che loro potevano aumentare a 95 euro? E se era 400? Era la stessa cosa. Allora andava bene a tutti? A me non va bene. Per cui anche quello che scrive, adesso risponderò per iscritto chiaramente, ma quello che mi scrive l'amministratore delegato, non è che mi è tanto gradita come risposta, e non parliamo delle altre, ma non funziona così. Perché sennò che riciclone siamo? Che esempio diamo al cittadino? Così non funziona. La lettura del microchip, ma chi la fa? L'amministratore delegato mi dice che la fanno regolarmente. Ma non è così. Ma adesso, Cioè, voi vedete quando raccolgono i sacchetti? Poi, per carità di Dio, siamo nel 2026 e il fatto che l'operatore al mattino alle 5 deve prendere il sacchiello, 20 kg, sollevarlo oltre il cassone per farlo leggere al lettore, siamo veramente all'età delle caverne. Cosa fa l'operatore? Apre il coperchio, tira fuori il sacchetto e lo lancia. Perché è così? Perché non c'è lettura. Poi mi si viene a dire, tanto non siamo in tariffa puntuale, per cui chi se ne frega. Ma non funziona. A parer mio così non funziona. Per cui io mi astengo.
Volevo fare una domanda sulla modalità. Molte persone mi fermano per strada e io non faccio molto caso, purtroppo, personalmente, alla tariffa, non alla tassa, alla tariffa rifiuti. Però in quale modalità avete scelto per l'emissione del dovuto? Perché c'è arrivata una bolletta, però di salvo conguaglio. Vuole magari l'assessore spiegarmi
com'è costituita
questa cosa?
Certo.
Assessore Bonarigo.
Assolutamente. Allora, sostanzialmente sempre dal PEF si evincono due macroclassi di praticamente utenti che pagano questa tariffa. Allora, ci sono le utenze domestiche, che possono essere i cittadini che abitano in una casa, e poi le utenze non domestiche, come per esempio ristorazione o aziende. Allora, la tariffa viene determinata secondo due parti, e questo è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999, che citavo prima, dove praticamente all'articolo 8 si disciplina che la TARI deve essere costituita in base al PEF da una parte fissa e da una parte variabile. Questa parte fissa e questa parte variabile vengono proprio calcolate con il modello del PEF MTR3, quindi dall'Excel, quello grande con tutti i coefficienti, e poi queste due componenti devono essere appunto tra virgolette trasferite alla TARI, che anch'essa è costituita da una parte variabile e una parte fissa. Ci sono tra l'altro delle componenti di questa tassa che si chiamano UR, che sono praticamente delle componenti perequative, che dal primo gennaio 2024, con la delibera 386 del 2023, sono diventate due, UR1 e UR2. La UR1, 10 centesimi utenza anno, serve a coprire i costi di gestione dei rifiuti. Poi c'è la UR2, 1,50 euro, che ricopre le agevolazioni riconosciute per eventuali eventi eccezionali, ecco, calamitosi o cose di questo tipo. Invece la componente perequativa UR3 è quella che ha istituito la delibera di ARERA, che è la 133 del 2025, di cui abbiamo dibattuto un pochino anche l'anno scorso, che è quella che ammonta a 6 euro praticamente nella tassa. Sì, esatto, perché lì ci sono anche delle linee guida ministeriali che sono un pochino fumose, diciamo, che comunque questa utenza annua serve a coprire il bonus sociale dei rifiuti. Quindi, concludendo la sua domanda, lei deve guardare sostanzialmente il PEF e deve guardare la parte variabile e fissa, e da lì poi viene determinata la TARI.
Grazie della spiegazione.
Prego.
Per carità,
prego.
Già ne sapevo qualcosa. Ma la mia domanda è, i cittadini avranno una seconda rata a conguaglio di quella già emessa? Noi emettavamo una semplice doppia bollettatura, nel senso uno poteva pagare tutto assieme o pagare. Quest'anno invece non è così.
Allora, quest'anno è stata una situazione un po' particolare, perché c'è stata praticamente la legge di bilancio del 2026, per vari motivi, ha determinato che la prima rata a cui lei fa riferimento si riferiva ancora alle tariffe, ai conguagli 2025, mentre invece la seconda, che entra in vigore a livello definitivo sia con la delibera di giunta che è stata approvata un paio di mesi fa, sia con questa che approviamo adesso, rata 2026. quindi come da allegato di questa praticamente deliberazione. Quindi sì, è un anno particolare, in teoria non dovrebbe succedere più, parte 1 2025, parte 2 2026, ma non è di peso dai comuni, è di peso a livello nazionale. E infatti ha ragione. Questa è la...
Scusi assessore, ma nel caso di prima, per esempio, tutti i rifiuti che Sieco raccoglie così, dove vanno a finire? Cioè chi è che paga?
Allora, questa è una domanda interessante. Bisogna controllare le tariffe puntuali all'interno del PEF e ci sono sostanzialmente dei coefficienti che una volta analizzati possono rispondere alla sua domanda, che se è una questione un po' complessa. Per esempio i costi di gestione, è un esempio che le sto facendo. Quindi le due colonne sostanzialmente dell'allegato ci mostrano che ci sono dei costi relativi diciamo al gestore della raccolta rifiuti, quindi nel nostro caso Sieco, e una parte relativa al comune. Questi costi sono suddivisi in tanti sottocosti, diciamo, che sono, come posso dirle, relativi a diverse categorie, per esempio l'energia, il costo della benzina dei mezzi, il costo dei sacchi, di cui una parte rimane fissa e una parte varia. Quindi in generale quello che lei dice è distribuito in modo vario all'interno del documento, sostanzialmente. Poi chiaramente deve essere ricaricato sulla determinazione della Tari, perché la legge ci obbliga a coprire interamente il valore del PEF.
Allora, l'amministratore delegato risponde, non incidono su alcuna tariffa puntuale, chiaramente perché non ci sono le tariffe puntuali, per cui i relativi costi di raccolta e smaltimento sono ricompresi complessivamente nel PEF del servizio. Vuol dire che li paghiamo tutti quanti noi. E certo, per forza, cioè non è che ci sono storie. È per quello che io dico, a maggior ragione, occorre che ci sia, bisogna sensibilizzare di più la gente. No, non esiste questo che è stato fatto, per esempio, vicino a me, vicino a casa mia, ma non è solo vicino a casa mia, perché io già l'anno scorso avevo segnalato una cosa uguale in via Roma. Perché purtroppo è così, soprattutto dove ci sono situazioni dove abbiamo appartamenti che sono utilizzati da persone che non sono manco residenti, comunque è chiaro che creano rifiuto e il rifiuto da qualche parte lo devono mettere. Però in questo caso specifico, che è stato segnalato in maniera puntuale, vorrei che fosse voi amministrazione, che foste voi a sensibilizzare di più Sieco, perché non funziona così, perché tutti i costi ritornano al cittadino che in realtà invece fa una raccolta differenziata, è puntuale, è preciso, e in più si deve caricare tutti questi costi, che non funziona.
Solo per entrare nel merito, la questione è che se cittadini, questo condominio, che immagino di capire qual è, non conferisce in maniera propria, tutto questo materiale non viene suddiviso, non diventa un'entrata per il comune, perché ogni mese noi abbiamo un ristorno della plastica, relativamente del vetro e degli altri elementi, che invece vengono mandati nell'indifferenziata, che è un costo, mentre gli altri, cartone, sono un'entrata per il comune, questi no. Per cui, al di là di Sieco, e sicuramente il signor sindaco dovrà intervenire all'interno degli organi diciamo amministrativi di Sieco, ma anche qui, secondo me, in questo caso è una questione di polizia urbana, perché la sanzione non può essere comminata da Sieco. Non può essere combinata da Sieco. La sanzione non può combinarle una però.
Nessuno ha mai chiesto a Sieco di emettere sanzioni. Non deve bollare e lasciare sul territorio. Poi a quel punto interviene, a quel punto, come mi hanno scritto, come mi ha scritto l'amministratore delegato, lui dovrebbe segnalare all'amministrazione il caso anomalo e l'amministrazione in quel caso si dovrebbe muovere. Ma a me non mi risulta da nessuna parte che sia stato segnalato, oltre al sottoscritto, qualcosa all'amministrazione. Per cui il funzionamento c'è. Se Sieco o chi per Sieco verifica una situazione anomala, la segnala all'amministrazione, l'amministrazione la segnala ai vigili, i vigili escono e riescono a capire o a intuire o a trovare, come succede spesso, un documento, qualsiasi cosa, che prova chi ha lasciato il materiale, tra l'altro in un'occupazione solo pubblico, tra l'altro, allora a quel punto è chiaro che è l'amministrazione che eroga la sanzione, ma altrimenti non è possibile.
Secondo me le questioni sono due. Allora, prima di tutto la lettera che il consigliere Bosco ha inviato è stata inviata direttamente all'amministratore, il quale ha risposto e non ha messo in conoscenza né il sindaco né l'amministrazione. Io ho chiesto nel comitato di coordinamento notizie di questo e mi ha detto che l'amministratore, il dottor Giordani, aveva risposto al consigliere. Però la realtà è questa, che comunque l'amministrazione deve essere ovviamente informata, ovviamente l'operatore non doveva raccogliere quei sacchi, doveva evidenziarli, a quel punto poteva uscire la polizia urbana, cioè solitamente esce quando trova degli abbandoni sul territorio, la nostra polizia locale, perché però, ribadisco, il sacco va lasciato. Poi una maggior collaborazione con Sieco, che è la società ovviamente che gestisce il servizio, è ovviamente auspicabile.
Sindaco, chiedo scusa. Io la mia comunicazione e contatto di fotografie l'ho mandata a tutti quanti voi, l'ho mandata chiaramente a Sieco, e Sieco ha risposto al sindaco, all'ufficio tecnico, al capogruppo di maggioranza, all'assessore al bilancio, all'assessore ambiente e per conoscenza al consigliere dottor Bosco Francesco, ringrazio per il dottore. Per cui voglio dire, l'ha mandata a tutti, non è che adesso mi venite a dire che nessuno sapeva niente. Sieco non ha risposto solo a me, ha risposto a tutti quanti, ma io la mia comunicazione l'ho fatta a tutti, perché io speravo che qualcuno, indifferentemente se l'amministrazione, i vigili urbani, Sieco, chiunque, si muovesse in tal senso, perché non venite a dire che nessuno sapeva niente.
Io non ho detto che non
chiaro
si sapeva,
è un caso,
ho
questo.
Detto solo che questa risposta a me personalmente è arrivata probabilmente all'ufficio, dico solo questo. Detto questo, quel sacco andava lasciato, sono d'accordo con lei, non andava più di un sacco forse. Dovevano essere, quelli si configura l'abbandono di rifiuti, quindi l'operatore secondo me in quel caso non doveva
45
assolutamente.
In 3 settimane, 15 sacchi a settimana, per cui non è che era un sacchetto, cioè se era un sacchetto lo portavano via, è già capitato, portano via il sacchetto, chi se ne frega, l'hanno portato via,
okay,
bene per tutti.
Ci sono,
no io ho finito. Okay.
Ci sono altri interventi nel merito?
Sì,
mettiamo i voti.
Tenconi.
Tenconi.
No, volevo riallacciarmi a quanto detto dall'assessor Bonarrigo rispetto alle tariffe, nuove tariffe, e fare una considerazione. Notavo che gli aumenti 2026 rispetto al 2025 sono mediamente del 20% per le utenze domestiche, ma anche per quelle non domestiche, sulla quota fissa, e invece mediamente meno 7 per le utenze domestiche e meno 8 per quelle non domestiche sulla quota variabile. Questa differenziazione è qualcosa che si evince dalle motivazioni che hanno portato al nuovo metodo di calcolo? Cioè, cosa sta dietro questa differenziazione, se noto? Se c'è una motivazione, insomma, a questa cosa. Grazie.
Provo ad argomentare un attimo. Allora, quello che si evince dal piano economico-finanziario, in particolare dall'MTR3, che è il nuovo metodo di calcolo, sono questi parametri. Allora, i parametri che sono variati sono sostanzialmente la crescita delle entrate tariffarie, spalmate tra il 5 e il 9% di aumento, non dai comuni ma dalla legge, a livello annuale, ed è il coefficiente P-alfa. Quindi questa è una delle motivazioni, maggiore nel primo caso, minore nel secondo caso. Poi abbiamo, da quello che vedo, i picchi inflattivi e l'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia sul coefficiente CRI-alfa per il biennio 2026-2027, anche questo è stato ripartito maggiormente nel primo caso, minormente nel secondo. E poi ci sono alcuni recuperi, alcuni conguagli calcolati differentemente per il primo caso e il secondo caso, che sostanzialmente sono stati recuperati successivamente, tipo il coefficiente VACC, che è l'ex CK, perché ci sono alcune delibere di ARERA, per esempio la 480 del 2025, che porta questo coefficiente da 5.9 a 6.9. Quindi una domanda giusta, è una risposta però un po' complessa, perché quelle differenze si dividono un po' tra tutte le varie parti del piano economico finanziario. Più o meno è questa la...
Allora, andiamo in approvazione al punto 4, approvazione e validazione del piano economico-finanziario PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Chi è favorevole? Maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Trevisan, Macchi, Bosco e Tenconi. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Maggioranza. Astenuti? Bosco, Tenconi, Macchi e Trevisan. Punto 5. L'approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti a decorre al 1 gennaio 2026. Assessore Bonelli, a quello che si diceva prima.
Era quello che si diceva prima, il valore di previsione è circa 585.000 euro, lo trovate anche tra l'altro nel bilancio di previsione, è un valore a consuntivo su cui abbiamo già argomentato e deriva dalle due componenti del PEF, come ci siamo già appunto detti. Ecco.
Allora, Assessore Martignoni?
Eccolo qua. Ascolta, tu hai anche visto, scusami, vero via, non ho seguito, hai anche visto le tariffe SIECO in questo PEF qua, oppure l'Angela le ha viste?
Allora, non tanto le tariffe SIECO quanto la suddivisione dei costi di gestione, che però non sono argomento.
Gestione, sì. Ok.
Sì, se ti servono i valori possiamo trasmetterli.
No, è importante questo perché abbiamo guardato un po' di cosette.
Assolutamente. Quello. Consigliere Bosco? Consigliere Bosco?
Vabbè, io mi astengo sempre per la motivazione del punto precedente, chiaramente.
Ok, quindi chi è favorevole? Maggioranza. Chi si astiene? Trevisan, Macchi, Bosco e Tenconi. Scusa, maggioranza.
Sì, probabilmente c'è un po' di ritardo, ma ho votato a favore.
Ok. Anche prima, giusto? Ok.
Confermo, sì, anche prima a favore.
Ok, al punto numero 6 abbiamo l'assestamento. Immediata esecutività, chi è favorevole? Maggioranza, astenuti, tutte le minoranze. Al punto 6, l'assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026-2028 ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Lascio la parola all'assessore Bonarrigo.
Sì, allora, come ha detto adesso il sindaco, sostanzialmente noi cosa facciamo? Andiamo a verificare gli equilibri di bilancio mediante una variazione di assestamento generale che sottoponiamo appunto alla deliberazione dell'organo consiliare, quindi alla vostra attenzione. Questa deliberazione con variazione di assestamento va presentata entro il 31 luglio di ogni anno e conseguentemente, in base al comma 2 dell'articolo 93, l'organo consiliare prevede a fare le sue osservazioni e a appunto recepire queste modifiche, questo assestamento di bilancio. Sostanzialmente è necessario che si verifichi il pareggio di bilancio e ci sono i relativi pareri allegati, che siano state fatte le iniziative necessarie a reperire l'FCDE e che il fondo cassa abbia una tenuta corretta a livello di consistenza, ecco, per così dire. Allegata appunto a questi equilibri possiamo vedere questa semi piccola variazione di assestamento operata dai nostri uffici in vari ambiti. Abbiamo destinato una parte dell'avanzo disponibile 2025 ad alcuni interventi Adesso vi dico qualcosa. E potete vedere allora nella parte delle entrate una variazione in aumento di 20.000 euro circa e una in diminuzione di 37.000 euro circa. Trovate tutto nella delibera. E per quanto riguarda invece la parte delle uscite, abbiamo una variazione in aumento di 404.000 euro circa e in diminuzione di quasi 91.000 euro, il tutto a pareggiare con un valore di quasi 441.000 euro. Vi faccio gli arrotondamenti per non annoiarvi. In questa variazione ci sono determinati provvedimenti che sono stati presi, alcuni relativi al sociale, alcuni agli affari generali, alcuni all'ufficio tecnico, e quindi se avete qualcosa da chiedere, insomma, sono qua.
Consigliere Bosco?
Bosco, sì, ho visto che sono, diciamo che la parte più corposa è riferita all'ufficio tecnico. Questi più o meno 330.000 euro circa, sì. Dove li avete destinati?
Allora, provo a rispondere. Allora, i 330.000 euro che derivano dall'avanzo di amministrazione, allora ne può trovare una parte che ammonta a 40.000 euro nel capitolo 0301 delle uscite, interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del comparto scolastico. Poi un'altra parte che ammonta a 140.000 euro la può trovare nel capitolo 0412 delle uscite.
No, mi scusi assessore, no, questo vabbè, l'ho visto e l'ho letto. A me interessava sapere che programmazione di lavori è stata pensata, non so se è competenza sua o è competenza dell'assessore Martignoni, era solo per capire.
Allora, in realtà non sarebbe argomento di consiglio, perché questa è una variazione di assestamento di bilancio.
Sì, ho capito, ma se lei mi sposta 330.000 euro di avanzo di amministrazione, se vuole glielo dico io perché mi sono informato all'ufficio tecnico, ma volevo capire se eravate preparati, cioè a un certo momento
siamo preparati, se vuole può argomentare l'assessore, il collega che...
Ho capito, ma se fate la variazione di bilancio di 330.000 euro, volete spiegare anche ai cittadini che sono presenti dove vanno a finire?
Perché se mi scrivete... glielo stavo dicendo.
No, ho capito, ma se mi
stavo spiegando i 330.000, stavo finendo di dire dove andare. Poi se vuole sapere dal collega che gestisce l'ufficio tecnico la destinazione tecnica, glielo può dire tranquillamente.
Ma quello voglio sapere.
Assolutamente. Però volevo completare appunto per i cittadini, visto che mi ha chiesto dei 330.000. Allora, stavo dicendo, 40.000, capitolo 0301, manutenzione straordinaria comparto scolastico. 140.000, manutenzione straordinaria parchi e aree verdi. 150.000, manutenzione straordinaria delle strade comunali. Ok? Questi sono i 330.000. Se il collega vuole dire qualcosa in merito.
Assessore Martignoni.
Allora, vediamo un po' perché ero via comunque. Allora, per le scuole sono tre punti, no? Uno, vabbè, le strade sono quattro strade da riasfaltare, il geometra è andato a fare tutti i sondaggi, eccetera, eccetera, sta chiedendo le offerte e quindi due sono già arrivate, manca la terza e poi partirà il discorso strade. Sono quattro. E via Cremona. Sì, probabilmente se non sta dentro nello storno della Pedemontana. Quindi se non sta dentro, ci sta dentro, anche la via Cremona viene fatta dentro nei 100, ci sta dentro nel prezzo dei 140. Questo no, ho visto io le offerte, quindi...
Nell'ultimo abbato ci siamo dimenticati la via Manzone.
Sì, no, è dentro adesso, sì, infatti. Sì, era dentro, bravo. L'aveva tolta Manuel perché c'era un problema di superamento della cifra, perché ha fatto fare altre cose. Io l'ho visto a distanza, quindi è così. Quindi allora le strade sono queste. Poi cosa c'era? La scuola. La scuola è una manutenzione, diciamo, ordinaria, straordinaria, su un po' di punti, tra cui, perché anche le maestre hanno rilevato, alcune le stanno già facendo perché il tetto comincia a perdere e ci sono dei punti abbastanza gravi e li stanno già sistemando, è già stato dato la determina, eccetera, eccetera. poi vengono sistemate le parti della corrente un po' a rischio. La cosa più importante che è stato qua questa settimana anche il discorso per la sicurezza, quindi le porte di uscita, sicurezza, cartellonistica, eccetera, eccetera. Anche quello viene fatto a breve, sicuramente prima dell'inizio della scuola. Poi c'è la verniciatura di alcune parti e penso per adesso basta a livello pratico, quindi per la scuola sono dentro queste cose qua. Poi cos'era? Ah, ecco, i parchi, tutto il discorso, ecco, i parchi ci sono in ballo, che la responsabile dell'ufficio tecnico ha messo sul piatto, ci sono in ballo 4-5 cose. Allora, la prima cosa è sostituire il ponticello di legno che c'è nella ciclabile da via Cremona, eccetera, eccetera, più il pezzo di staccionata. Poi vanno sistemati, perché quest'anno è stato dato l'appalto per il controllo, secondo le norme di sicurezza, a tutti i parchi giochi e ha trovato delle anomalie abbastanza rilevanti che vanno sistemate. Quindi c'è dentro anche questa cifra qua. Poi c'è la proposta, anche lì da valutare, di rifare il parco dei cani qua in villa, rifarlo nuovo, e poi c'è una proposta, e quindi anche lì non ci sono ancora le offerte, per rifare il campo di via Italia Libera e renderlo anche a livello ginnico, eccetera, eccetera, rinnovarlo quasi completamente. Queste sono, diciamo, le quattro cose più importanti a livello messo dentro. Poi queste sono state messe quest'anno, poi ci sono altre cose lì latenti che andranno l'anno prossimo, perché quest'anno non si fa in tempo a far tutto, almeno secondo i tempi che ci sono qua. Quindi questo è. Toto.
Quello che so. No, sei preparato.
No, quello che so ti
dico. Ammetto che sei preparato.
Non mi sono preparato.
No, ma è così. È quello che mi è stato detto, per cui confermo anch'io. Quello che ho visto, che invece abbiamo è il prossimo, da quello che ho capito, step, sempre al solito istituto scolastico, ci sarà un altro intervento importante, sempre per il discorso dell'acqua, che adesso siamo arrivati a 18.000 euro di perdite. Io continuo a dire da, penso, 10 anni, che quello, a parte che è un cantiere aperto, da sempre, peggio del Duomo di Milano, rifate la rete dal contatore con tutta tubazione a vista, così abbandoniamo completamente quella vecchia, vi costa meno della metà e il giorno che c'è una perdita la vedete, perché è lì che la vedete. Noi invece dobbiamo continuare a spaccare i pavimenti, tirare su macerie e fare un disastro per andare a cercare delle perdite che ci saranno sempre, perché oramai quella scuola lì è nata male, non ci sono storie, e continuiamo a investire soldi. Fatelo con testa, cioè veramente fate gli interventi mirati. Ma sembra una fesseria, è come quando io dicevo è inutile cercare la perdita qui del comune, dalla centrale termica al comune, rifate la rete nuova. No, noi abbiamo ricercato la perdita e poi abbiamo rifatto la rete nuova, cioè spendendo esattamente il doppio. Studiate qualcosa, non è la prima volta che si fanno interventi con tubazione a vista, soprattutto in questi casi qua, sono risolutivi perché ce l'avete lì, e partite da zero, rifate la rete completa. Tu parti dal contatore.
Acqua.
Le perdite di 18.000 euro sono di acqua.
Sì, aspetta che ti dico.
Sono perdite di acqua.
Ti aggiorno.
Cioè, anche l'amministrazione Trevisan,
sì,
ai tempi, ha speso un patrimonio per andare a ricercare nel periodo estivo delle perdite che c'era. Abbiamo tirato su mezza pavimentazione delle scuole. Oggi siamo un punto da capo. Bravo. Perché abbiamo ancora le perdite e non sappiamo dove sono.
Esatto. Però, ascoltami, sono due cose che vanno in parallelo. Perché la perdita della tubazione dell'acqua potabile è una cosa, la perdita della tubazione del riscaldamento è un'altra, sono due cose separate. E ti posso aggiungere, esatto, bravo, però ti posso aggiungere una cosa. Io lunedì col geometra amato sono stato lì e sono stato lì un bel quarto d'ora dove c'è il contatore d'ingresso della scuola e della palestra. In pratica non ci sono perdite. Te lo do per certo perché ho fatto le foto e così via. Adesso, quindi 4 giorni fa non ci sono perdite perché il contatore, la rotella, quella più piccola, non girava, era ferma. A scuola e in palestra non c'era nessuno, quindi la tubazione non perde, te lo do per certo. Allora, però, dal mio punto di vista, ci sono state altre perdite che in teoria sono state sistemate. E adesso io sto verificando, adesso siamo a 0,82 metri cubi, però bisogna vedere quando riprende la scuola, eccetera, eccetera, al giorno, 0,82 metri cubi al giorno. Però, come dici te, io ho verificato all'inizio dell'anno, perché c'è stata una grossa perdita nell'impianto di riscaldamento e ci sono diverse tubazioni marce. Ce ne sono ancora, come si chiama, forse l'aveva cambiate lui ai tempi una buona parte, però ce ne sono rimaste una parte ancora di ferro vecchio, proprio ferro, ferraccio, neanche zincato, e quelle lì possono causare una perdita. Una c'è stata 3 mesi fa, veniva fuori acqua, l'ira di Dio. Quindi probabilmente il problema adesso non è la tubazione dell'acqua potabile, ma tenere sotto controllo tutto l'impianto di riscaldamento, perché è quello che secondo me dà problemi. Lì c'è su anche lì un contatore. Guarda caso, quando c'è troppo, mi sono accorto io, quando dovevano accorgersi quelli che vengono a fare. Ecco. E lì non è stato grave. Adesso vediamo, tempo qualche mese e poi avremo sotto controllo tutto, se tutto è ritornato nella norma oppure no. Poi bisogna vedere, perché quando lasciano aperto le docce, lasciano aperto i rubinetti dei lavandini, quando cominci la scuola, quello che controllo c'hai lì? Punto di domanda. Perché io ho visto che l'entrata... suddivisa un po' palestra, un po' aule, eccetera, eccetera, dovremmo dividere la tubazione e mettere tutti i vari contatori, eccetera, eccetera. Ti faccio anche un appunto in più, purtroppo sono comuni, perché io in ditta da me io avevo messo anche i contatori, quelli magnetici che metti sull'acqua e vedi il controllo, li metti su provvisoriamente, lo vedi, ma qui non possiamo farlo perché le tubazioni fanno tutta, per esempio la zona palestra fa tutto, anche le elementari, i bagni, eccetera, eccetera. E quindi è tutto mischiato. Dovrei andare dentro a picchiare via quelli che vanno su in alto e mettere dentro la misurazione del passaggio dell'acqua. Quindi punto di domanda. Comunque lo studio secondo me è perfetto, però per adesso siamo, dal mio punto di vista, penso a posto. Dal mio punto di vista va tenuto sempre sotto controllo comunque. E questo è il fatto.
Ma abbiamo incrementato di 8.000 euro, siamo 18.000 euro. Di spese dell'acqua, non è che siamo proprio a cavallo.
Ma questo era fino a marzo, se non ricordo male. Adesso dovremmo essere a posto.
Perché avete fatto interventi in questo periodo qua?
A febbraio, c'era una tubazione del riscaldamento che veniva fuori dalle video.
Vabbè, vedremo se è risolutivo.
Sono anch'io in prima fila, che voglio anch'io essere sicuro e tenere sotto controllo.
Sì, ma io confido in te.
No, questa parte è stata attenzionata anche per quello che si diceva, appunto, eventuali perdite e anche il discorso delle docce, che si pensava di mettere qualcosa di temporizzato per evitare che qualcuno lascia aperto comunque la doccia, perché lì ovviamente la palestra è sempre frequentata, eccetera. Volevo solo aggiungere una cosa, che nei 330.000 c'è anche un intervento di 16.000 euro per l'implementazione della videosorveglianza, giusto per concludere. Sì, è stato stanziato, però entra sempre nell'avanzo amministrazione. Ok. Consigliere Trevisan.
Io penso che l'amministrazione debba valutare molto attentamente il suggerimento del geometra Bosco, perché è in quei 5 anni in cui noi abbiamo gestito quella struttura, effettivamente la difficoltà è stato comprendere qual era la qualità del lavoro fatto, e la qualità del lavoro fatto quando è stata costruita quella scuola è pessimo. Tubature di metallo in una zona umida, perché lì senza fondamenta, per cui se non sarà oggi sarà domani, ma altri tubi marciranno, e prima di accorgersene si costeranno tutte quelle. Anche noi avevamo trovato delle bollette incredibili, inaccettabili, però per individuare, faccio mia la critica del consigliere Bosco, non è facile in una struttura così ampia, eccetera, eccetera, poi individuare subito alla cieca dove hai queste cose. Però un intervento di tipo strutturale mettendo effettivamente all'esterno le tubazioni che sono oggi in ferro, andrebbe secondo me assolutamente preso in considerazione.
Sì, ma aggiungo sia acqua che riscaldamento. Ci sono già in diversi palazzi comunali situazioni del genere, dove si interviene con tubazioni esterne.
Se non ci sono altri interventi, metterei i voti. Chi è favorevole a questa variazione? Maggioranza. E maggioranza, anche il consigliere Bossi ha alzato la mano. Chi si astiene? Bosco, Tenconi, Macchi e Trevisan. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Maggioranza. Chi si astiene? Bosco, Tenconi, Trevisan e Macchi. Allora, consiglio comunale è finito. Ok. Do una notizia. Possiamo spegnere? No, sì, sia la registrazione. Ok, grazie. No, allora, il Consiglio Comunale è finito. Visto che c'è stata una richiesta di minoranza per il Consiglio Comunale, che comunque quello... Grazie, Consigliere Bosco. No, è finito il Consiglio Comunale, non c'entra. C'è stata una richiesta riguardo alla delibera dell'ATEM, quindi... Già era una discussione che era partita